Vic.it, speciale scuola, siamo in collegamento con Gianluca, insegnante della scuola elementare e attivista dei COBA Scuola, del coordinamento tempo pieno e anche del CESP, quindi con cui ha organizzato convegni, uno dei primi convegni in difesa del tempo pieno, e anche, diciamo, studioso, storico e esperto di questioni legate al colonialismo e al razzismo in Italia. E per questo oggi proponiamo un approfondimento sul tema delle classi ponte, quindi l'emendamento COTA, per capire cos'è, cosa ci sta dietro e perché ha scatenato, giustamente, dal nostro punto di vista, un'ondata di indignazione e di contestazione. Partiamo proprio dalla base, dall'ABC, Gianluca. Cosa prevede l'emendamento COTA? Spieghiamo proprio in termini chiari e perché noi siamo contrari.
Sì, la mozione COTA è una mozione che è stata approvata nell'ambito delle discussioni su questa pseudo riforma della scuola, quindi è una mozione che impegna il governo a preparare dei percorsi particolari per gli alunni migranti che si dovessero iscrivere per la prima volta nella scuola italiana, cioè chi arriva per la prima volta in Italia come bambino migrante dovrà fare un esame di italiano, di lingua italiana, e nel caso in cui non lo superi, cioè non sia padrone della lingua italiana, verrà separato dalle altre classi per almeno 3 mesi, cioè da settembre a dicembre. E in queste classi separate, in queste classi ghetto più che classi ponte, farà un percorso di lingua italiana e un percorso anche curricolare, poi magari lo spieghiamo meglio, che è abbastanza scandaloso. E alla fine di questi 3-4 mesi effettuerà un altro esame, e se non dovesse superarlo, cioè se la sua lingua italiana non sarà a livelli che la legge considererà necessari per essere introdotti nelle classi normali, questo ragazzo, questo bambino o bambina dovrà rimanere in classi separate per tutto l'anno scolastico fino all'anno successivo, perché questa mozione COTA prevede che non ci possano essere introduzioni oltre dicembre nelle classi, diciamo così, normali.
Ecco, partiamo, diciamo, dalla questione che è stata anche più propagandata dal governo e quella in qualche modo che può andare a sembrare a livello proprio di luogo comune, di sensibilità comune della gente, anche quella più giustificabile. Cioè, partiamo dal discorso strettamente legato alla lingua. Ha senso l'idea di insegnare la lingua italiana in un contesto diverso, quindi estraendo il bambino, ragazzino migrante dal contesto del suo gruppo classe?
Guarda, diciamo che fino ad oggi, fino ancora ad adesso, perché la mozione impegna il governo ma non è ancora norma, quindi diciamo che le lotte vanno in questa direzione per bloccare questo sviluppo, però fino adesso le linee guida del 2006 del Ministero dell'Istruzione dicono che per un pieno inserimento è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo a scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, cioè la bambina che arriva, il bambino di 7 anni che arriva a settembre e che entra in una classe, deve stare nella classe. Perché? Perché sia durante la lezione normale, ma soprattutto durante la comunicazione con i compagni, l'intervallo, la comunicazione con gli insegnanti adulti per mettere a posto lo zaino, per trovare il posto per i suoi quaderni, impara una lingua italiana per la comunicazione. Non è una lingua per l'espressione concettuale, per la comprensione dei concetti. Questa arriverà dopo, ma questo anche per i bambini italiani, diciamo così, nel momento in cui entrano ad esempio nella scuola elementare. Le linee guida sono chiare in questo senso. Nel panorama europeo, ad esempio, questa idea del introdurre i bambini stranieri direttamente nelle classi è maggioritaria, è estremamente maggioritaria. Ci sono, è vero, dei percorsi invece separati, ci sono in alcuni Länder tedeschi, ci sono soprattutto, anche se poi la Lega nel presentare questa mozione li ha presentati come soluzioni di stati europei coerenti con la loro impostazione generale, in realtà ci sono dei percorsi limitati per i richiedenti asilo, cioè in Slovenia oppure un altro paio di nazioni, i bambini che arrivano a seguito dei genitori e che vengono accolti in centri di accoglienza particolari, per loro vengono predisposte delle sezioni di insegnamento scolastico solo per loro, quindi vengono separati, ma vengono separati all'interno di una scelta dello Stato che è già quella di separare gli stranieri, che è da discutere questa, ma non è una scelta didattica. È che nel momento in cui le famiglie vengono segregate, ad esempio, centri di permanenza, in Inghilterra c'è l'idea che in questi centri di permanenza i bambini passano scuola lì, no? Che è un'idea sbagliata, ma è un'idea sbagliata che si accumula a quella della separazione del centro di permanenza, e comunque minoritaria in Europa. Per ora l'idea maggioritaria è quella che la lingua si impara in classe, all'interno delle classi della nazione in cui il migrante va, parlando con i compagni, parlando con gli insegnanti, ed eventualmente supportati da una serie di misure che sono diverse e sono variano da stato a stato. Comunque possono essere le ore di affiancamento della lingua italiana, quelle è evidente che sono utili, no? Ma anche, non so, sono previste riduzioni del numero massimo di alunni per classe, che evidentemente questa, la mozione Cota, non prende neanche in considerazione, nel senso che tutte le intenzioni di questo governo sono nel risparmiare e non certo nel facilitare l'integrazione. Per cui in queste direzioni qua non si sentono, nel favorire percorsi di appoggio al bambino straniero che entra nella classe, né ad esempio nell'alleggerire la pressione delle classi che si trovano ad avere molti di questi ingressi, molti di queste integrazioni.
Ecco, tu prima hai accennato anche al discorso del curriculum formativo essenziale pensato per i bambini stranieri. Questo credo che sia proprio l'aspetto su cui c'è bisogno di un maggior lavoro, proprio di disvelamento, di spiegazione, nel senso che è quello che il governo ha tenuto comunque un attimino più nascosto, più in secondo piano rispetto al discorso dell'insegnare la lingua, che è anche quello più facilmente spendibile in ambito pubblico. Allora, spieghiamo bene cos'è il curriculum formativo essenziale che dovrebbe in qualche modo contenere prevedere l'attività didattica di questi bambini che vengono separati dalla loro classe?
Sì, in questi tre mesi praticamente la mozione Cota dice che non bisogna soltanto insegnare l'italiano, che evidentemente si potrebbe fare anche in classe oppure in gruppi misti, sarebbe estremamente più efficace. No, bisogna separarli perché? Perché insieme all'italiano, insieme alla lingua del paese ospitante, bisogna imparare un curriculum per diventare un bravo italiano. Questa cosa ricorre, adesso non proprio bravo italiano, però ricorre in termini molto espliciti nella discussione parlamentare. Un deputato di AN a un certo punto finisce il suo intervento, Fabio Granata, dicendo: affermiamo realmente con la mozione in esame che l'Italia spetta a chi la ama. Frasi di questo tipo che tranquillamente spostate 70 anni fa in regime fascista sarebbero perfettamente, nel senso che è un contesto di valorizzazione dell'identità nazionale in maniera quasi eroica, assolutamente acritica, e di imposizione di questa identità nazionale proprio al bambino, alla bambina che arriva a 7-8 anni qua in Italia e che sostanzialmente non credo che abbia grosso interesse a comprendere questa forzatura su di lei, questa forzatura nazionalistica, insomma, e quasi razzista, insomma, di un razzismo culturale. Allora, qual è questo curriculum? Sono 5 punti, dalla A alla E, li leggo perché è importante comprenderli tutti. Allora, comprensione dei diritti e doveri, uno dice va bene, insomma, però tra parentesi si specifica, cioè il rispetto per gli altri, la tolleranza, la lealtà, il rispetto della legge del paese accogliente, cioè non c'è il rispetto della legge in generale, c'è il rispetto della legge del paese accogliente, non c'è il rispetto. Poi provate a pensare a un curriculum rispetto a un bambino che arriva e che non sa la lingua e che insieme all'insegnamento della lingua gli deve essere insegnato che bisogna essere leali. E quindi questo cosa presuppone? Presuppone che si pensa che il bambino arriva senza l'idea di un rispetto della lealtà, cioè una persona infida, cioè lo straniero di per sé arriva infido. Però nel momento in cui lo si sottopone ad un percorso di insegnamento della lealtà o del rispetto per gli altri, allora può diventare italiano, allora si merita di amare l'Italia e allora di entrare e di avere a che fare con i coetanei che parlano italiano e che invece questa lealtà ce l'hanno nel loro normale background culturale perché sono italiani. Questo non può non essere un elemento di razzismo culturale, cioè un elemento di inferiorizzazione dell'altro, di costruzione dell'altro come inferiore che può salvarsi soltanto nel momento in cui rinuncia alla propria identità, la riconosce come inferiore, vi rinuncia, apprende quella del paese ospitante e quindi diventa pari agli altri. punto B dice sostegno alla vita democratica, perché la vita democratica è qualcosa che non fa parte del bambino migrante, qualcosa che fa parte dell'identità occidentale, diciamo più larga, no? Italiana e occidentale, e quindi deve far parte di questo percorso. Punto C, interdipendenza mondiale, cioè bisogna spiegargli che lui è lì perché il mondo è fatto di interdipendenze e che quindi, diciamo, è tra i soggetti poveri che deve andare lì perché è povero, per cui bisogna anche spiegarglielo questo. Elemento D, rispetto di tradizioni territoriali e regionali del paese accogliente, paese maiuscolo tra l'altro, senza etnocentrismi, cioè la Lega nel momento in cui propone questa mozione, la fa approvare a tutto il Parlamento, ma la fa approvare sostanzialmente la sua maggioranza, e vi introduce anche il localismo e l'etnocentrismo proprio del suo partito, cioè l'immigrato che arriva in Piemonte non deve soltanto apprendere la lealtà che i suoi governanti, i suoi nuovi governanti dicono che non è un bagaglio suo proprio, non deve soltanto apprendere le leggi e le tradizioni dell'Italia che dovrà imparare a rispettare, ma anche le tradizioni del Piemonte come un elemento identitario che insomma deve rispettare. E poi il punto E è rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del paese accogliente, cioè li mettono in connessione e quindi praticamente questo incornicia tutto quanto. L'Italia è il paese accogliente, ha una religione, è una religione quasi di Stato, è una religione comunque maggiormente diffusa, ed è una religione che sta alla base di una diversità morale, che fonda una diversità morale. Pensiamo a tutte le discussioni sulla Carta Europea, no? Sui fondamenti religiosi. E questa diversità morale è una superiorità morale, perché è sottinteso che è una superiorità, che qua c'è una garanzia, che è una gerarchia nascosta. Questa diversità morale deve essere insegnata. Cioè il bambino o la bambina di 7 anni che arriva qua da settembre a dicembre deve avere un insegnante che gli spiega, guarda che qua c'è una religione cristiana, devi rispettarla. E questa religione cristiana è un po' superiore e fonda il fatto che noi italiani qua ti ospitiamo e siamo un po' superiori, siamo diversi, un po' superiori. Per cui cerca di farti più italiana possibile, così ti possiamo accogliere insieme a noi da dicembre, da gennaio, se no stai qua separata. Questo è il discorso sottinteso a questa mozione e a questi percorsi separati per bambini migranti.
Quindi diciamo che viene, come dire, ripresa, rilanciata ed espressa proprio nel peggiore dei modi possibili questo concetto, questa idea dell'integrazione come semplicemente doversi adeguare, dover capire, imparare, se vogliamo, quella che è la cultura, la tradizione, in questo senso con un rilancio forte anche dell'idea religiosa del paese ospitante. Da questo punto di vista, infatti, in qualche modo noi critichiamo anche l'idea stessa, il termine stesso integrazione, e, come dire, per avviare anche un discorso in positivo, parleremo molto più volentieri di intercultura.
Sì, direi che il termine che rimane nostro, pur con tutti i limiti che hanno queste definizioni, è intercultura, cioè un rapporto più paritario possibile tra culture che sanno di non essere pure e di essere pronte a mescolarsi. Diciamo che l'unica idea possibile nel porsi di fronte alle identità culturali, proprio in epoca di globalizzazione, come vanno a dire anche loro nella mozione, è quella che le culture non sono pure, ma sono continuamente in via di mescolamento, no? Basta pensare al nostro linguaggio che non riesce più a non essere inglese, ma per effetto del fatto che sarebbe assurdo cercare di rimanere se stessi intesi come identità culturale forte. Quindi si mescola, quindi si prende, si è continuamente in interazione con gli altri e quindi si è disposti in ogni momento ad analizzare in maniera critica se stessi, le proprie culture e quelle degli altri, non soltanto quelle degli altri, proponendo le proprie come un modello cui necessariamente uniformarsi. Questi sono assimilazionismi, cioè sono teorie dell'assimilazione forzata, che probabilmente andavano bene o forse erano anche, diciamo, una modalità di essere razzisti in maniera più progressista negli anni 20, nel colonialismo degli anni 20, quando si proponeva al colono francese di acquisire la lingua francese per essere pari, insomma, per cui era in fin dei conti qualche cosa di meglio della separazione netta che cominciava a crescere in Sudafrica o nelle colonie inglesi, però adesso fa sorridere e fa caponare la pelle allo stesso momento.
Ecco, tu hai già introdotto in quest'ultimo passaggio e anche in un paio di passaggi in precedenza un ragionamento storico su un parallelo tra appunto le forme anche culturali del colonialismo italiano e ovviamente non solo italiano, quella che era la storia della scuola nel ventennio fascista e la proposta della mozione Cota. A questo punto, insomma, articoliamo, spieghiamo bene questo tipo di parallelo, questo tipo di ragionamento, facendo anche proprio una panoramica storica sui vari, come dire, la visione dell'altro in epoca coloniale, in epoca fascista e, insomma, quello che poi si sperava stesse cambiando dal dopoguerra ad oggi.
Sì, la storia italiana, lo sappiamo ormai anche, fini stesso va a criticare la Chiesa su questi elementi, ormai praticamente anche a destra viene riconosciuto che la storia italiana ha avuto dei momenti tremendi di razzismo esplicito, no? Quello che non si riconosce, diciamo, la battaglia si è spostata su un altro elemento, ormai non c'è più nessuno che dice che la storia italiana non è stata razzista o antisemita, il problema è da quando lo è stata e in che maniera era profondo il sentimento razzista nei confronti dell'altro. La mia idea è che queste radici siano estremamente profonde, non si riducano al 1938, cioè all'emanazione delle leggi antisemite. Uno degli elementi per comprenderlo è che nel 1936, alla fine della campagna di Etiopia, Mussolini comincia a emanare delle norme che separano in colonia gli africani dagli italiani e quindi crea un apartheid in colonia, legislativo, quindi con leggi. E questo però non viene ricordato, perché? Perché è un precedente del 38, perché mescolerebbe le carte, perché creerebbe una categoria di razzismo che tiene dentro sia l'antisemitismo sia il razzismo coloniale, quindi le due grandi direttrici della storia del razzismo, e quindi creerebbe un po' di problemi all'idea del razzismo, dell'italiano razzista come parentesi fascista dal 38 in poi. Ma non solo, questo primo razzismo che parte dal 36 è una modifica di un razzismo preesistente, che è diffuso nella società, che è spontaneo, che è un razzismo di fatto, sia nella società coloniale che nella società italiana. Nella società coloniale lo vediamo dal fatto che anche prima, anche nelle colonie liberali, i ragazzi e le ragazze africane non potevano arrivare a certi livelli di scuola, cioè la separazione era di fatto in colonia rispettata. E la migrazione in Italia era estremamente ristretta. E lo vediamo in Italia, nel senso che chi è andato ad analizzare diciamo la storia della mentalità, romanzi, immagini, storia del fumetto, quindi una storia più bassa, una storia della mentalità di fatto dell'italiano, si è accorto che di razzismo era impregnata la società italiana e che Mussolini ha avuto successo nel proporre poi un razzismo di Stato perché poteva basare le sue norme su un terreno estremamente disponibile. Diciamo che il senso comune negli anni 20 e 30 era già tranquillamente un senso comune razzista. Nessuno pensava in Italia, anche gran parte degli antropologi, che l'indigeno africano, che il nero, che l'africano, potesse essere allo stesso livello dell'italiano, culturalmente, antropologicamente e razzialmente. Era dato per scontato che fosse un inferiore. Allora, su questa base storica si è sviluppato poi il razzismo fascista che ha portato alle leggi, ma non è stata una parentesi. E se il razzismo di Stato nel 1938, se il razzismo è diventato di Stato tra il 36 e il 38, con le norme africane del 36-37 e con le norme italiane del 38, ma non ha introdotto qualcosa di completamente nuovo, ma ha modificato qualcosa che già esisteva nella società, allo stesso modo nel momento in cui vengono abolite le leggi razziste, nel 45, vengono abolite le norme, ma non viene abolito il sentimento e la mentalità diffusa che vive nella società italiana. Un elemento ancora ulteriore è il fatto che la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, quindi la sconfitta del razzismo antisemita e la perdita delle colonie contemporanea dà la possibilità all'Italia, alla società italiana, di non affrontare mai il problema del senso di colpa rispetto al razzismo. Cioè, il razzismo rimane una parentesi perché di fatto la sconfitta fa perdere tutto e quindi non se ne parla più, se ne può non parlare più. Per assurdo, la Francia, che si trova ad avere conflitti enormi sulla guerra di Algeria e crimini proprio enormi perpetrati rispetto agli algerini negli anni 50 e 60, però la società francese proprio attraverso questi crimini analizza e fa i conti con il proprio passato razzista diffuso. L'Italia può non farlo, tant'è vero che nel momento in cui negli anni 90 arrivano di nuovo gli immigranti in maniera ingente, tutto questo razzismo, questo sentimento di inferiorità dell'altro, che è stato messo tra parentesi, può riemergere, riarticolato nei nuovi modi, no? Nessuno, la Lega non può più essere razzista nei termini esatti degli anni 30, lo è diversamente, è un razzismo culturale, però è un razzismo che non ha attraversato la decolonizzazione, non ha attraversato i conflitti degli anni 50 e 60 e quindi è più potente, è più infido degli altri, perché è un razzismo che si crede privo di colpe, assolutamente privo di colpe.
Ecco,
e nella storia italiana di allora... Ah, scusa.
No, vai pure.
Adesso mi sono lasciato andare a fare i discorsi lunghi. No, nella scuola italiana di allora, ovviamente, in una società che considera naturale il razzismo, anche nella scuola il razzismo è presente. È presente nelle... Basta scorrere i libri della scuola elementare, nella parte della geografia, dove hanno continuamente le tavole delle razze. E le tavole delle razze non sono semplicemente qualcosa che continua fino agli anni 60, forse agli anni 70, per un'immagine antropologica dell'altro così, semplicemente catalogatrice. In realtà l'africano è sempre nudo ed è sempre svestito ed è sempre messo in subordine. L'occidentale è sempre vestito ed è messo in una situazione di superiorità. I brevi commenti che seguono la tavola delle razze sono sempre di maggiore cultura e maggiore possibilità di intelligenza per le razze, per quelle che vengono definite, poi noi sappiamo che non esistono le razze, però quelle che venivano definite la razza bianca o la razza ariana. Questa cosa percorre tutta la storia italiana e negli anni del fascismo di Stato è ancora più esplicita. Lì per capire quanto sia penetrata anche nei curricoli culturali il razzismo in quegli anni, è interessante vedere come nel 40 una mostra che poi non si fece mai, una mostra del razzismo nazionale a scuola, poi non si fece perché scoppiò la guerra, per cui venne evitata, però una mostra, questa mostra Bottai aveva già mandato tutte le circolari a tutte le scuole perché chiedeva materiali per mostrare il razzismo italiano. In una mostra che avrebbe anticipato la grande esposizione del 1942, quella per cui è stato costruito poi il quartiere dell'Euro, poi anche quella non sia stata fatta per la guerra, però insomma una mostra che doveva essere preparatoria a un grande evento internazionale per mostrare il fascismo e le grandi virtù del fascismo italiano. E tra il materiale di questa mostra è interessante questo, che veniva chiesto non tanto la discriminazione dell'ebreo, che tanto era già stato cacciato dalle scuole, cancellato dei libri di testo, ma bonificati, i libri di testo c'erano questa targhetta, bonificato, non tanto l'inferiorità del nero doveva essere messa in mostra, perché il nero poteva anche non comparire, oppure comparivano dei brevi testi o che indicavano la necessità di non mescolarsi, perché mescolandosi si sarebbe persa la purezza e la superiorità della razza bianca, ma venivano chiesti, i banchi funzionali, immagini delle scuole pulite, la schedatura anatomica delle classi di non so quale scuoletta della zona di Bazzano, che era stata fatta da un insegnante di educazione fisica particolarmente solerte, il piano di lavoro dell'insegnante di italiano che diceva: io ho sempre fatto razzismo, tant'è vero che ho sempre esaltato il genio italico dei nostri grandi poeti, Dante, Petrarca, per cui ho sempre fatto razzismo, ho sempre sollecitato negli alunni il riconoscimento di questa nostra superiorità. Questo cosa significa? Che il razzismo ha un elemento di separazione, che è quello che ci fa saltare tutti sulla sedia, no? Come adesso Cota, per cui li separiamo. Ma in realtà si nutre e si collega a un'ampia parte invece, che è quella che potremmo dire razzismo tra virgolette positivo. Cioè, cosa ti viene in cambio a te italiano nel momento in cui escludi l'altro? Certo, godi un attimo ad escluderlo perché ti senti superiore, ma coltiviamo la tua superiorità. Allora, la tua superiorità cos'è? È il tuo genio italico, è il fatto che hai delle scuole più pulite, è il fatto che sei superiore perché hai Dante, è il fatto che possiamo coltivare la tua particolare capacità di organizzare curricoli scolastici positivi. È tutta una parte che nessuno si sognerebbe di dire razzismo, perché non esclude, perché esalta te. Ma il razzismo funziona così: escludo lui perché così definisco me. Io non so come definirmi, perché è complesso definire se stessi, perché magari scopri che non sei così coerente come ti pensavi, e allora escludo lui e così io mi ritaglio un'autodefinizione di me stesso che è semplice, funzionale, superiore e che mi permette di rafforzare la mia identità. E allora questo cosa significa? Concludendo questo sproloquio lunghissimo, significa che anche Cotta, quando esclude alcuni, non ferma però il suo discorso razzista lì. Quando gli altri dicono che bisogna meritare di essere italiani, oppure un altro estensore della norma parlamentare dice: io proporrei agli stranieri di mettere nel curriculum la visita del nostro patrimonio culturale, della nostra bella Italia, e questi stanno facendo razzismo. Quando propone non solo agli stranieri, ma anche agli italiani di andare a vedere, non so, la Venere dei Botticelli, sta facendo razzismo, perché lo collega alla separazione dell'altro e alla costruzione di un sé superiore. Quindi il razzismo è qualcosa di abbastanza mimetico e di difficile da riconoscere se non si tiene insieme tutto il contesto.
Ecco, venendo, come dire, anche all'attualità, al contesto delle mobilitazioni di questi mesi e quindi insomma di tutta la mobilitazione No Gelmini, la protesta anche contro i tagli, il discorso del maestro unico e così via, tu credi che la mozione Cota sia semplicemente espressione della, se vogliamo, del razzismo strisciante, in particolare della Lega, ma anche del centrodestra, e poi abbiamo detto da questo ragionamento in realtà anche di settori molto più ampi di quello che si possa credere di opinione pubblica, di sentire comune italiano, oppure c'è anche, come dire, un legame rispetto al resto della ristrutturazione, della controriforma della scuola italiana?
Io credo che la mozione Cota, così com'è, è, io penso che sia stata originata dalla richiesta della Lega di avere un elemento forte da giocarsi come opinione pubblica. Non so quanto sarà praticabile, continuo a stupirmi di quante cose mi sembrano assurde all'inizio e poi dopo 3 mesi vedo che le stanno praticando. Di questi giorni è la questione sulle compresenze, che le toglieranno completamente. Io pensavo fosse impraticabile questa cosa, invece sembra che da settembre non ci sia più, una cosa incredibile. Quindi non mi stupirei se diventasse norma anche questo, se veramente la segregazione dei bambini stranieri fosse trasformata in norma. All'inizio questa mozione è estremamente radicata nel pensiero della Lega, però la Lega ha introdotto nella società italiana dagli inizi degli anni 90 la possibilità di essere razzisti in maniera molto più esplicita di come era prima. Cioè ha dato cittadinanza a elementi di razzismo che prima non potevano essere pronunciati, che richiamavano immediatamente la vergogna, l'imbarazzo di chi li pronunciava. Dal 90 in poi sono pronunciabili e possono diventare anche norma. Rispetto a questo orizzonte aperto dalla Lega, il centro-sinistra non è mai riuscito ad arginare. E il meccanismo, io ricordo nel 1996 Veltroni, 96 credo, 97, non so, quegli anni lì, Veltroni che propose una manifestazione nazionale per l'immigrazione e la legalità. Il fatto di mettere insieme, le parole d'ordine erano proprio queste, immigrazione e legalità. Tutte le buone intenzioni possibili. Però il fatto di mettere insieme immigrazione e legalità significa muoversi nello stesso orizzonte che ha aperto la Lega, cioè nel considerare l'immigrazione e l'altro un elemento di problema, no? Cultura della lealtà, della legalità. Adesso la Lega la mette in questo modo, però nel momento in cui tu la difendi dicendo all'immigrato tu vieni, però devi essere nella legalità, cioè facendo un discorso speciale, sottintendi già quello che sottintende e che dice in maniera forse esplicita Cota, che lo straniero di fatto parte dal non essere legale. Da non essere legale non solo perché le leggi lo rendono illegale ogni volta che viene venire in Italia, è immediatamente illegale per cui lo è per definizione delle leggi, ma anche perché nella mentalità italiana ormai, anche dal centro-sinistra, lo considera un tendente all'illegalità, un potenzialmente delinquente, come dicono anche alcuni estensori di questa norma, anche dal centro-sinistra. Allora in questo contesto non si riesce più a uscire da una logica di razzismo. C'è un razzismo estremo e c'è un razzismo moderato. Il razzismo estremo arriva a dire che bisogna amare l'Italia e che chi non la ama, chi non se la merita, non può ricevere istruzione e deve essere educato alla lealtà perché non è propria, oppure educato alla superiorità della cultura italiana. Il razzismo di centro-sinistra dice no, dai, non diciamolo in questo modo, diciamolo in maniera un po' più virgolettata, con parole più tenue, ma sostanzialmente il discorso che pensiamo è lo stesso, perché immigrazione e legalità devono procedere di pari passo. E quindi l'opinione pubblica si sviluppa e cresce su questi pensieri. E le alternative che vede non è più tra un razzismo e un antirazzismo, ma tra un razzismo moderato e un razzismo estremo. E in questo contesto io credo che non si riesca ad arginare questa deriva. L'unica maniera è uscire da questa strettoia. E però personalmente le vie per uscire da questa strettoia io credo che siano collegate a due fatti: da una parte la presa in carico da parte delle comunità migranti, come è stato fatto rispetto agli episodi di violenza di quest'estate, quando quel ragazzo milanese è stato ucciso, no? Queste seconde generazioni di migranti, quindi da italiani, completamente italiani, quelli che sono nati qua e parlano dialetto quelli hanno preso nelle loro mani il loro destino e hanno fatto manifestazioni, sono andati a portare queste pastelle che erano la ragione dell'omicidio davanti all'omicida, al negozio dell'omicida. Questo è stato un episodio che ci fa ben sperare. Quindi, uno, da una parte i soggetti colpiti che prendano nelle loro mani il loro destino, il destino in cui gli capita di vivere, insomma, gli è capitato di vivere. Dall'altra parte, non so se è partitico, di associazioni, di movimento, però il fatto che le identità nazionali antirazziste riprendano in mano l'arma dell'antirazzismo e la dichiarino in maniera esplicita, nel senso che non si può manifestare per un'Italia interculturale dicendo scendiamo in piazza con i migranti e per la legalità. Non si può, è una contraddizione interna, è un simoro che non regge. Bisogna che noi siamo antirazzisti, e quindi siamo rigidamente per lottare per i diritti di ogni persona a prescindere dalle proprie origini, dalle proprie identità vere o false, culturali, dal proprio ceto, dalle proprie condizioni economiche.
Ecco, continuando su questo filone di ragionamento che hai introdotto, e quindi anche se vogliamo uscendo dallo specifico della scuola e ragionando sul razzismo nella società italiana più in generale, forse c'è un elemento che ancora tu non hai introdotto, che insomma si sta manifestando in questi ultimi anni, addirittura proprio in questi mesi, oltre alla situazione diciamo di cui stavi parlando, che prosegue dagli anni 90, ma in più in questo momento c'è il discorso della crisi economica, quindi il problema di non arrivare a fine mese e così via, le conseguenze proprio sulle tasche, sulla vita quotidiana della gente. E purtroppo una delle risposte, forse per ora la più diffusa che stiamo vedendo, che abbiamo visto in questi mesi, è come dire, la nuova forma del razzismo dei penultimi sugli ultimi, cioè il discorso del non solo il classico dell'immigrato mi ruba il lavoro, ma nella situazione delle case gli immigrati tolgono le case agli italiani e quindi per dire Forza Nuova che occupa le case per darle agli italiani puro sangue, oppure nelle liste per inserire i bambini al nido i bambini stranieri rischiano di essere davanti ai bambini italiani. Quindi insomma questa forma di razzismo probabilmente ormai non strettamente collegato, come già poi si diceva prima, o almeno non esplicitamente collegato al colore della pelle, semplicemente all'elemento proprio razziale, ma che vede in tutto ciò che è diverso, in tutto ciò che vede da fuori, che viene da fuori, non solo un elemento in qualche modo, come dire, da vedere con sospetto, con paura, ma anche proprio un qualcuno che rischia di andare a toglierti quel minimo di garanzie, di privilegio, quel poco che ti rimane in tempi di crisi economica. Senso, ti sembra un ragionamento possibile? Nel senso, ci sono c'è davvero questo tipo di rischio, cioè che la crisi scateni in realtà la guerra tra poveri, il razzismo dei penultimi contro gli ultimi?
Credo di sì, credo che sia in atto questa cosa. Credo che, sentivo l'altro giorno, che nelle situazioni di lavoro precario, dove adesso cominciano i licenziamenti, c'erano ascoltatori di Radio 3 che si lamentavano perché dicevano: vengono licenziati gli italiani perché i migranti diciamo accettano condizioni in quel momento, sono assunti per condizioni peggiori, per cui vengono tenuti loro. E questo ovviamente il razzismo lì funzionava per evitare di guardare il vero problema, cioè il fatto che in questa fase di crisi economica, ma anche prima, cioè noi entriamo in questa fase di crisi economica in una situazione di diritti dei lavoratori, di diritti dei cittadini in generale, che sono bassissimi, che sono limitatissimi. E in questa situazione chi non vuole dare questi diritti, chi non vuole fare godere questi diritti, che sia padrone o che sia amministrazione di destra, fomenta la lotta tra i poveri, a buon gioco a fomentare la lotta tra i poveri. E questo è un problema che abbiamo e che deriva dal fatto che non siamo riusciti ad affermare una serie di garanzie economiche per tutti, cioè garanzie di posto di lavoro, di stabilità del posto di lavoro, di diritti al lavoro per tutti, sufficientemente alte perché non si scatenasse. Non siamo riusciti a garantire un diritto alla casa effettivo, no? Inverando la Costituzione, che fosse sufficientemente diffuso da non creare lotte tra i poveri. E purtroppo in questo spazio qua si mette la destra, si mette l'imprenditoria politica di destra o l'imprenditoria padronale, che mette in concorrenza tra loro i lavoratori. Purtroppo siamo in questa fase qua. Il razzismo è uno degli elementi ideologici, degli strumenti ideologici che vengono sfruttati per evitare il vero conflitto, che è quello che siamo tutti esseri umani e persone, pari dignità, e che tutti quanti avremo dei diritti. E questi diritti ci vengono negati al lavoro, alla casa, all'essere rispettati, all'educazione. Questi diritti però ci vengono negati, ci vengono ridotti. E nei momenti in cui ci vengono ridotti, il problema è: se tutti i soggetti che hanno diritti ridotti si mettono insieme, cosa succede? Allora li mettiamo in concorrenza, creiamo delle scale, delle gerarchie. Queste gerarchie ci sono, di solito sono economiche, però possono essere anche integrate da gerarchie etniche, no? Pseudo-razziali. E più gerarchie ci sono, e più questi conflitti si frantumano, diventano microconflitti, e le persone che sono coinvolte non riescono a vedere i grandi conflitti che potrebbero invece risolvere il problema a tutti. Purtroppo sì, io credo che siamo in questa situazione qua.
Perfetto, io ti ringrazio, siamo direi giunti alla fine di questa lunga intervista, e niente, la redazione di Zig.it ti ringrazia e ci sentiamo in occasione dei prossimi passaggi di lotta del Movimento della Scuola. Grazie.
Grazie a voi.